Benvenute e benvenuti a scuola a socializzare. È bello rincontrarci e purtroppo la scuola è un'istituzione autoritaria e impone il silenzio. Per dire che nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo finalmente raggiunto il paesaggio intellettuale che contiene la parola chiave ecclesia. E adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, possiamo domandarci anche quale sia stato, dopo settimane e settimane, era un po' che non ce lo domandavamo, quale sia stato il rapporto che nel primo secolo dopo Cristo naturalmente, Paolo di Tarso ha avuto con le eclesie. Che cosa conosca Paolo di Tarso della grande stagione culturale che si sviluppa dentro le eclesie, cioè dentro queste strutture flessibili che si formano sul territorio dell'ellenismo in concomitanza con quel grande fenomeno che è il fenomeno della diaspora ebraica, fenomeno culturale, sociale, politico, antropologico. Naturalmente Paolo di Tarso, in quanto ebreo della diaspora che vive sul territorio dell'ellenismo e che si muove da una eclesia all'altra, conosce molte cose in proposito, e noi sappiamo che ci sono alcuni testi, alcune opere letterarie frutto di questa stagione di contiguità tra la cultura dell'ellenismo e quella dell'ebraismo che dobbiamo prendere in considerazione, perché nei testi di queste opere si possono trovare le forme, i contenuti che favoriscono il processo di formazione degli ebrei della diaspora che la pensano come Paolo di Tarso. Noi queste opere le incontreremo strada facendo, perlomeno alcune, ed è proprio studiando le forme e i contenuti di queste opere, scritte nell'ambito delle ecclesie, che Paolo di Tarso potrà elaborare le sue idee, il suo pensiero. Quali temi culturali troviamo in ebollizione, e di questa tematica siamo in parte già al corrente, no? Nel pentolone, nel quel grande laboratorio intellettuale che si sviluppa nelle ecclesie, e quali sono le idee che maturano nei grandi e vivacissimi dibattiti che si svolgono all'interno delle ecclesie, delle assemblee, ricordiamolo, che raccolgono ebrei e non ebrei e che Paolo di Tarso frequenta assiduamente. Dove la tradizione dell'ellenismo e dell'ebraismo si incontrano, dando origine ad una nuova cultura che produce una buona coltura, di cui noi subiamo, tra virgolette, subiamo l'influsso positivo. Per sapere che cosa bolle nel pentolone delle eclesie, dobbiamo incominciare la nostra riflessione facendo, a modo di ripasso, alcune considerazioni preliminari in modo da prendere il giusto passo. Ora, per settimane, e questa è la prima considerazione che facciamo, abbiamo seguito il lungo e impervio sentiero che ci ha portato dinanzi al paesaggio culturale che contiene la parola chiave ecclesia. Sappiamo che ecclesia è una parola greca che significa assemblea, e strada facendo abbiamo studiato come si sono formate nel corso dei secoli queste strutture, no? Frequentate da ebrei e da non ebrei, soprannominati non ebrei ospiti di riguardo, in greco metuentoi, una parola che traduce il termine ebraico gertoshav, che è ricco di significato. Un termine che nobilita la parola ospite, no? Quindi che dà una valenza fortemente positiva, no, alla parola ospite. Queste strutture di incontro, le ecclesie, che non sono propriamente delle comunità ebraiche, perché all'interno delle comunità ebraiche i non ebrei non potevano entrare, e quindi che non sono luoghi di culto pagano, perché in un luogo di culto pagano gli ebrei non entrano per non contaminarsi. Cioè, si presentano quindi come qualcosa di nuovo, come un nuovo germoglio che, per usare un termine che arriva dal libro del profeta Isaia, che affonda però le sue radici nella tradizione, cioè in un antico strato di cultura, e difatti queste strutture di incontro tra ebrei e Gerto Shav, ospiti non ebrei timorati di Dio, queste strutture di incontro si formano gradualmente, ci vuole circa un secolo perché si formino, un po' come se fossero l'assemblea del popolo riunito davanti a Dio, cioè si configurano come una struttura leggera che rimanda all'immagine di un certo peso, di grande suggestione, che proviene dal libro dell'Esodo, cioè il popolo in assemblea ai piedi del Sinai in attesa della legge. Cioè quella lì è un'assemblea che non è ancora nulla, perché aspetta la legge, no? Cioè aspetta che arrivi la legge, ecco. E le ecclesie sono strutture che non sono nulla, ma devono discutere al loro interno quali sono le regole di convivenza. Attenzione, perché questo è un modello molto importante, molto significativo, no? Prendere in considerazione, da studiare, da interiorizzare fin da piccoli, per avere poi delle solide basi democratiche, tra virgolette. Vi domando, quello non è che deve fomentare interrogativi, non risolvere. Ora, noi infatti sappiamo che nel libro dell'Esodo l'assemblea del popolo riunito davanti a Dio poi corrisponde al termine ebraico qual, e la parola ebraica qual, noi ne abbiamo studiato il senso e la storia di derivazione mesopotamica qualche mese fa ormai, verrà tradotto in greco proprio con la parola ecclesia. Quindi il riferimento è proprio a quell'assemblea sotto al Sinai che aspetta, fiduciosa, che arrivi la legge, no? Che arrivi la legge di Mosè. E poi arriva Mosè con le tavole della legge e dicono: qui adesso bisogna mettere in discussione, dice Mosè. Allora a quel punto lì nasce tutto un problema, ma quello lo abbiamo studiato, interessante, significativo, cioè i rimandi sono tutti rimandi problematici di grandissima attualità, di grandissima attualità. E sì, perché Mosè sembra dire: ma è che era un gran temporale, quindi non ci siamo riusciti ad incontrare con questo che si chiama io sono colui che sono, e quindi mi è toccato scrivere a me le tavole della legge, quindi adesso bisogna che le mettiamo, soprattutto bisogna che le rispettiamo, perché questo personaggio si faccia vivo, se no dove sta il merito, no? Cioè dobbiamo capirlo da soli qual è la volontà, no? Di una persona che rappresenta il bene, no? l'idea del bene, direbbe Platone. Ora, quindi nell'età ellenistica, dal III secolo avanti Cristo, le assemblee formate da ebrei della diaspora, da non ebrei, che si avvicinano con rispettosa curiosità alla cultura veritica, cioè alla cultura biblica, quindi prendono il nome proprio di ecclesia, e questo è un fatto molto significativo. Vedete, si sono volute diverse settimane, non so neanche quante esattamente, per rincorrere questa parola chiave e per comprenderne la storia, ma questi sono i tempi dello studio e della riflessione intellettuale. Cioè non ci sono, abbiamo detto e lo ribadiamo, sui sentieri culturali e di carattere filologico in funzione della didattica della lettura e della scrittura delle scorciatoie. Cioè le scorciatoie si possono prendere sul terreno dello studio se abbiamo acquisito dei saperi, ecco, allora sì che possiamo prendere delle scorciatoie, ma se no è necessario fare la strada lunga dell'alfabetizzazione. Lo so che oggi tendiamo a rimuovere, andiamo a fare un click e avere, no, e a diventare cultura incarnata, ma non è così. Cioè, bisogna capire che ci vuole fatica, e la fatica dà anche soddisfazione, no? La fatica intellettuale dà quella stessa soddisfazione che proviamo quando facciamo una lunga camminata per arrivare da un posto solo per vedere un panorama. Quando ci siamo stanchi, ma chiaramente possiamo godere di quella situazione. Quando torniamo a casa abbiamo portato con noi qualche cosa con la nostra fatica, e quindi forse riusciamo anche a dormire. Ma gli ebrei e gli ospiti non ebrei si riuniscono insieme in assemblea, in ecclesia, per cercare nella letteratura greca ed eritica, la letteratura biblica, cioè nella cultura ellenistica ed ebraica, nella legge della polis e nei comandamenti dell'Antico Testamento, un punto di riferimento che possa dare un senso alla vita, cioè per cercare una risposta di carattere esistenziale. Ecco che cosa viene fuori nelle assemblee. Cioè, voi come la pensate su questo? C'è un punto, ci sono dei punti in comune che abbiamo per consolarci, cioè comincia da lì, no, del fatto che poi alla fine bisogna morire, bisogna che questa vita abbia avuto un senso, Quindi non dobbiamo pensare che il dibattito culturale sia quello degli intellettuali che stanno fuori dal mondo, è invece quello di cittadine e cittadini che si pongono i problemi fondamentali della vita nella quotidianità. Il principio, cioè, non è casuale il fatto che molti studiosi di storia del pensiero umano abbiano considerato e considerino l'epistolario di Paolo di Tarso un'opera di filosofia esistenzialista, perché Paolo riprende il dibattito nelle ecclesie, e quindi i temi che lui pone sono dei temi di questo carattere qui: che senso ha la vita? C'è una via per la salvezza, no? Cioè, riusciremo a dare un senso alla nostra vita? Riusciamo ad essere felici in quello che facciamo senza avere bisogno di oggetti, di ricchezza, di potere, di sopraffare gli altri? Questo c'è nell'epistolario di Paolo di Tarso. Queste assemblee, le ecclesie, per 3 secoli circa diventano il laboratorio culturale privilegiato dove avviene l'incontro, l'integrazione tra la cultura dell'ebraismo e la cultura dell'ellenismo. E sarà all'interno delle ecclesie che dagli anni 50 del primo secolo d.C. comincia a maturare il pensiero del cristianesimo. Cioè, non è quindi il cristianesimo che crea la ecclesia, ma è il cristianesimo che nasce e si diffonde attraverso le ecclesie. Poi Paolo di Tarso è chiaro che prenderà questa struttura e dirà: vabbè, c'è anche un'ecclesia privilegiata, che è quella dove si celebra la memoria, ecco, di quel Gesù, no? Ecco, e bisogna creare appunto una dottrina intorno a questo, ecco che diventa una fucina. Ma quando nomina questo termine, ecco, lo fa in funzione di quella che è poi la comunità più ampia di quell'assemblea, no? Perché mai la scuola pubblica ha proposto e deve proporre di studiare la anche barbosa storia delle ecclesie, con tutte le cose spettacolari che abbiamo intorno, no? A cominciare dall'alto, dal premier Balseltiere, che domina sulla scena culturale del nostro paese. Ora, la scuola propone, ci sono altri argomenti interessanti di cui ci si dovrebbe occupare. Ora, la scuola propone e deve proporre di studiare la storia delle ecclesie, perché i frutti intellettuali che maturano in questi laboratori culturali attivi per circa 3 secoli sul territorio dell'ellenismo sono ben presenti nella mente di ciascuno e di ciascuno di noi, e quindi dobbiamo, con l'esercizio dello studio, diventarne consapevoli, perché gli stessi frutti intellettuali sono presenti sotto forma di parole chiave, di idee significative nella storia della letteratura universale e nella storia del pensiero umano. Cioè, come si fa a leggere, a scrivere, a riflettere senza acquisire almeno in parte queste competenze? Quindi è doveroso fare un po' di chiarezza in proposito, no? Cioè, come si fa a capire noi stessi se non ci rendiamo conto di essere, guardate, inevitabilmente figli di questo incontro, cioè tra la cultura greca, no, dell'ellenismo e la cultura veritica dell'ebraismo? E quindi noi dobbiamo essere consapevoli, perché se no noi perdiamo la nostra fototessera, no, sul nostro documento culturale. No? E quindi nel bene e nel male, no? Perché in quelli che sono stati gli elementi positivi e in quelli che sono stati gli elementi negativi, noi di questo dobbiamo essere consapevoli. E ora, quindi è doveroso fare un po' di chiarezza in proposito, è doveroso mettere un po' di ordine nelle nostre menti, contrariamente continueremo a vivere ingurgitando spettacolarizzazioni spesso volgari piuttosto che nutrirci dei prodotti della cultura. Ecco, dico queste cose in questo momento di grande confusione, cioè, ripeto quello che dice il Presidente della Repubblica, ecco, non è che dico cose, giustamente, che si guarda intorno probabilmente, cioè si guarda intorno, vede la Costituzione ora, la Costituzione che dice che bisogna studiare. Ora, per nutrirci dei prodotti, dei frutti dell'orto, della cultura, è necessario quindi promuovere percorsi di alfabetizzazione culturale funzionale, officine di apprendimento permanente, perché le scorciatoie in questo caso servono a tutt'altro che a favorire itinerari intellettuali. Sto divagando un po', no, sto dicendo cose che sapete, anche per costruire una situazione didattica secondo lo stile, chiamiamolo così, dell'alfabetizzazione culturale e funzionale. Che cosa significa? Beh, la seconda considerazione che dobbiamo fare, a detta delle studiose e degli studiosi di filologia, è che le ecclesie sono il frutto di un matrimonio ben riuscito tra culture e tradizioni diverse, che imparano non senza difficoltà e contrasti, spesso non indolori, a convivere, riuscendo anche, se così si può dire, a volersi bene e a creare le condizioni per la produzione di un inestimabile patrimonio intellettuale. Ma su questa considerazione, nella quale si parla di un matrimonio ben riuscito, inseriamo una digressione e riprendiamo, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, il testo del romanzo che stiamo leggendo, intitolato Le Braci, di Sándor Márai. Tutti voi ormai lo conoscete. Sappiamo che dobbiamo leggere il testo di questo romanzo fino all'arrivo di Conrad, cioè l'ospite atteso, la parola ospite ci accompagna, l'abbiamo osservata da vicino nello scorso itinerario, l'ospite atteso al castello dove lo aspetta il generale che si chiama Henrik. Sono stati bambini insieme questi due personaggi, questi due ospiti. L'autore però, con grande abilità narrativa, prima che Conrad arrivi appunto e i due protagonisti si incontrino dopo 41 anni di lontananza, ci porta a conoscere la storia del loro incontro, del loro intenso sodalizio giovanile, benché siano due persone diverse. È una sorta di incontro, di matrimonio ben riuscito, no, questo? A detta di uno dei personaggi che incontriamo nel romanzo. un altro pensa la stessa cosa di questi personaggi, dal suo parere. Zandormare vuole mettere in evidenza, lo abbiamo ricordato, ricordiamolo ancora, che la condizione dell'attesa mette in moto la memoria. Noi siamo ospiti della nostra memoria. E come facciamo ad ospitare la nostra memoria? Beh, scrivendo, abbiamo detto, 4 righe al giorno di autobiografia, come propone la scuola. Non è così difficile fare ecclesia, cioè fare incontro intellettuale, cioè assemblea di incontri di discussione, anche con noi stessi. E noi abbiamo lasciato la scorsa settimana Henrik Fanciullo e la sua balia Mimì, ricordate, li abbiamo lasciati in Bretagna, in riva all'oceano, a pensare che a questo mondo vi era qualcosa in comune tra tutte le cose. Questo mondo vi è qualcosa in comune tra tutte le cose. Il rumore del mare è lo stesso rumore delle foreste della Mitteleuropa. Ma leggiamo dalle braccia di Zandermare. Di fatti come questi ci si ricorda soltanto più tardi. Trascorrono interi decenni, si passa da una camera buia in cui è morto qualcuno, a un tratto si ode il mormorio del mare, si riascoltano parole antiche, come se quelle poche parole avessero dato espressione al significato della vita. Ma più tardi c'era sempre stata qualche altra cosa di cui parlare. In autunno, quando tornarono a casa dalla Bretagna, l'ufficiale della guardia aspettava la sua famiglia a Vienna. Il fanciullo venne iscritto al collegio militare, gli diedero in dotazione uno spadino, dei pantaloni lunghi e un kepi. La domenica, con lo spadino allacciato intorno ai fianchi e la giubba blu scuro, gli allievi venivano condotti a passeggiare lungo il graben. Sembravano bambini che giocassero ai soldati, portavano guanti bianchi ed eseguivano con grazia il saluto militare. Il collegio era situato nei dintorni di Vienna, sulla cima di una collina. Era un edificio giallo, dalle finestre del secondo piano si potevano vedere la città vecchia con le sue strade rigorosamente diritte, la residenza estiva dell'imperatore, i tetti di Schönbrunn e i viali ritagliati tra le chiome potate degli alberi all'interno del grande parco. Nei candidi corridoi, dai soffitti a volta, nelle aule scolastiche, nel refettorio, nelle camerate, ogni cosa era ancorata saldamente al suo posto, come se quello fosse l'unico luogo al mondo in cui tutto ciò che nella vita è caotico, superfluo, fosse stato finalmente sistemato e messo in ordine. I precettori erano vecchi ufficiali, tutto odorava di salmito. Nelle camerate si dormiva in 30 ragazzi della stessa età e per ogni stanzone, che dormivano come l'imperatore in angusti letti di ferro. Sopra l'ingresso era appeso un crocifisso con un rametto di palma benedetta. Di notte le lampade emanavano una luce azzurrognola, la mattina ci si destava al suono della tromba. Ogni tanto d'inverno l'acqua per i lavaggi si ghiacciava nelle bacinelle di stagno. Allora gli attendenti portavano su dalla cucina grandi brocche piene di acqua calda. Studiavano greco, balistica, il comportamento giusto da tenere di fronte al nemico e storia. Il ragazzo era pallido e tossiva. Durante l'autunno l'insegnante di religione lo accompagnò tutti i pomeriggi a fare una passeggiata nel parco di Schönbrunn. Procedevano con passo lento lungo i viali. L'acqua, sotto i raggi del sole, zampillava con riflessi dorati da una fontana di pietra corrosa da muffe e lichieni verdati. Passeggiavano tra file di alberi potati a regola d'arte. Il ragazzo si metteva sull'attenti e alzava la mano guantata di bianco per salutare in pettito, secondo il regolamento, i vecchi soldati che passeggiavano nel parco in uniforme da parata. Come se si celebrasse tutti i giorni il compleanno dell'imperatore. Un giorno una donna con un candido parasole di tizio a capo scoperto passò veloce accanto a loro e il sacerdote si sprofondò in un inchino. «L'imperatrice!» sussurrò all'orecchio del ragazzo. Il viso della donna era molto pallido, i suoi folti capelli neri erano raccolti in una triplice treccia avvolta intorno al capo. A tre passi di distanza la seguiva una signora vestita di nero che camminava un po' curva, come se fosse stanca di procedere con tanta fretta. «L'imperatrice», disse ancora una volta il sacerdote in tono di profonda devozione. Il ragazzo seguì con lo sguardo la donna solitaria che procedeva quasi un passo di corsa tra i filari del grande giardino, come se stesse fuggendo da qualcosa. «Somiglia alla mamma», disse, perché gli venne in mente il quadro appeso sopra il tavolo nello studio di suo padre. Noi siamo ospiti della nostra memoria, ve lo ricordate questo particolare, forse, no? «Questo non si deve dire», rispose gravemente il sacerdote. «Studiavano dalla mattina alla sera l'elenco delle cose che non si devono dire. Nel collegio, dove venivano educati 400 ragazzi, regnava un silenzio pari a quello che cova all'interno di una bomba un minuto prima dell'esplosione. Confluivano lì da ogni parte dell'impero, arrivavano dai palazzi della Boemia con i capelli biondi come il grano, il naso camuso e l'anguille mani bianche, da residenze nobiliari in Moravia, da rocche tirolesi e castelli di caccia siriani, dai grandi palazzi con le persiane serrate delle stradine intorno al Grabe e dalle dimore di campagne ungheresi. Avevano lunghi nomi con numerose consonanti e molte particelle nobiliari, titoli e ranghi che lì nel collegio dovevano, per così dire, riporre nel guardaroba, come gli abiti civili di qualità pregiata confezionati a Vienna e a Londra e la biancheria intima di marca olandese. Di tutto ciò rimaneva soltanto un nome, e il ragazzo che portava quel nome doveva adesso imparare che cosa era consentito e che cosa non lo era. C'erano dei ragazzi slavi dalla fronte stretta, nel cui sangue confluivano tutte le caratteristiche umane dell'impero. C'erano degli aristocratici sui 10 anni di età, con gli occhi azzurri, l'aria esausta e lo sguardo perso nel nulla, come se i loro antenati avessero già visto ogni cosa al loro posto. Un giorno un principino tirolese si uccise all'età di 12 anni con un colpo di pistola perché si era innamorato di una cugina. Conrad dormiva nel letto accanto al suo. Quando si conobbero avevano 10 anni. Era massiccio e magro al tempo stesso, come i discendenti di talune razze molto antiche, nel cui corpo l'ossatura predomina sulla carne. Era piuttosto lento, senza essere pigro. Seguiva intenzionalmente un ritmo moderato. Suo padre, un funzionario che aveva ottenuto il titolo di barone, viveva in Galizia, sua madre era polacca. Quando sorrideva, un'espressione dolce e infantile, tipica degli slavi, gli piegava gli angoli della bocca, ma sorrideva di rado, era silenzioso e attento. Vissero insieme fin dal primo istante, come gemelli nell'utero materno. Non ebbero bisogno di stringere patti di amicizia, come fanno di solito i ragazzi della loro età, che indulgono con passionalità enfatica rituali ridicoli e solenni, nella forma inconsapevole e grottesca in cui il desiderio si manifesta tra le persone quando decide per la prima volta di scappare il corpo e l'anima di un'altra persona al resto del mondo, per possederla in maniera esclusiva. Il senso dell'amore e dell'amicizia, tutto qui. La loro amicizia era seria e silenziosa, come tutti i grandi sentimenti destinati a durare una vita intera. E come tutti i grandi sentimenti, anche questo conteneva una certa dose di pudore, di senso di colpa. Non ci si può appropriare impunemente di una persona, sottraendola a tutti gli altri. Inoltre, si resero conto fin dal primo istante che quell'incontro li avrebbe vincolati per tutta la vita. Il ragazzo ungherese era longilineo e fragile. A quei tempi il medico lo visitava una volta alla settimana, si temeva per i suoi polmoni. Su invito del generale Moravo, che dirigeva il collegio, l'ufficiale della guardia si recò a Vienna e si intrattenne a lungo con i medici. Di tutto ciò che dissero afferrò soltanto una parola: pericolo. In effetti, dichiararono, il ragazzo non era ammalato, però aveva una predisposizione alle malattie. Esisteva, dissero vagamente, un certo pericolo. L'ufficiale della guardia prese alloggio in un vicolo buio, all'ombra del Duomo di Santo Stefano, nella locanda denominata Al Re d'Ungheria, dove in passato aveva alloggiato anche suo nonno. C'erano corna di cervo appesi nei corridoi. L'inserviente salutava l'ufficiale della guardia dicendo: bacio le mani. come a Palermo, a Vienna. E questi occupava due grandi stanze buie dal soffitto, a volte zeppe di mobili tappezzati di seta a volta, zeppe di mobili tappezzate di seta gialla. Durante quel soggiorno prese con sé il fanciullo, abitarono insieme alla locanda dove sopra la porta di ogni stanza si leggevano i nomi degli ospiti più assidui e stimati, come se quell'edificio fosse una specie di monastero laico destinato ad accogliere i signori della monarchia che viaggiavano soli. Una mattina presero una carrozza e si fecero portare al Prater. Cominciava già a far freddo, era l'inizio di novembre. La sera si recarono a teatro. Sul palcoscenico si vedevano degli eroi che inveivano, si trafiggevano con la propria spada e crollavano a terra rotolando. Quindi andarono a mangiare al ristorante, in una saletta riservata, dove furono serviti da numerosi camerieri. Il fanciullo sedeva accanto al padre, in silenzio, con l'aria educata di un vecchio, come se stesse sopportando e perdonando qualcosa. «Sostengono che sei in pericolo», disse dopo cena il padre, come parlando tra sé, e si accese un grosso sigaro nero. «Se vuoi, puoi tornare a casa, ma preferirei che tu non avessi paura di affrontare il pericolo». «Non ho paura, babbo», disse il ragazzo. «Quel che desidero è che Conrad rimanga sempre con noi. La sua famiglia non è ricca. Vorrei che venisse a trascorrere l'estate a casa nostra». «È amico tuo?» domandò il padre. «Sì». «Allora è anche amico mio», concluse gravemente il padre. Indossava un sac e una camicia pieghettata. Negli ultimi tempi non metteva più l'uniforme. Il ragazzo tacque con sollievo. Della parola del babbo ci si poteva fidare. Quando andavano in giro per Vienna lo conoscevano ovunque, sia nei negozi, dal guanzaglio, dal camiciaio, dal sarto, sia nei ristoranti dove solenni i capocamerieri sovrintendevano i tavoli, e anche per strada dove uomini e donne si sporgevano dalla carrozza per salutarlo con cenni amichevoli. «Andrai dall'imperatore?» domandò un giorno il fanciullo prima che il padre partisse. «Dal re», lo corresse severo il padre. Quindi dichiarò: «Non andrò più da lui». Il ragazzo comprese che fra il sovrano e suo padre era accaduto qualcosa. Il giorno in cui questi partì gli presentò Conrad. La sera prima si era addormentato col batticuore, come se si preparasse al suo fidanzamento. «Non si deve parlare del re davanti a lui», raccomandò all'amico. Il padre fu benevolo e affettuoso, si comportò da gran signore, accolse Conrad in seno alla famiglia con una semplice stretta di mano. Da quel giorno la tosse del ragazzo si attenuò, non era più solo. Una cosa che non poteva sopportare era sentirsi solo in mezzo alla gente. L'educazione che portava nel sangue, che gli veniva dalle foreste native, da Parigi, dalla morbosa sensibilità della madre, gli imponeva di non parlare di ciò che non lo affliggeva, di ciò che lo affliggeva, ma di sopportare il silenzio. Aveva imparato che la cosa più saggia era tacere, ma non poteva vivere senza affetto. Anche questo faceva parte della sua eredità. Forse era stata la madre francese a trasmettergli quel cocente desiderio di confidare i propri sentimenti a qualcuno. Nella famiglia del padre non si parlava di cose simili. Aveva bisogno di qualcuno su cui riversare il suo affetto, Mimì oppure Conrad. Allora la febbre arretrava, gli passava la tosse, il suo volto pallido e magro si tingeva di rosa sotto la spinta dell'entusiasmo e della fiducia. I due ragazzi avevano un'età in cui il sesso non ha ancora un carattere ben definito, è come se non avessero ancora fatto la loro scelta. Ogni due settimane il barbiere tagliava a zero i morbidi capelli di Henrik, quei capelli che lui detestava perché aveva l'impressione che gli conferissero un aspetto femminile. Conrad era più virile, più pacato, l'adolescenza si spalancava dinanzi a loro ed essi la affrontarono senza provare alcun timore, perché non erano più soli. Al termine della prima estate, allorché i ragazzi partirono in carrozza per far ritorno a Vienna, dal portone d'ingresso del castello la mamma francese li seguì a lungo con lo sguardo. Quindi si rivolse a Mimì e disse con un sorriso: «Finalmente un matrimonio riuscito». Ma Mimì non sorrise. A detta delle studiose e degli studiosi di filologia, le ecclesie sono il frutto di un matrimonio ben riuscito tra culture e tradizioni diverse che imparano, non senza difficoltà, e senza contrasti a convivere, riuscendo a creare le condizioni per la produzione di un inestimabile patrimonio intellettuale. Ma proseguiamo il nostro cammino con ordine. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel terzo secolo avanti Cristo, molti ebrei delle comunità della diaspora che vivono ad Alessandria, ad Antiochia, ad Efeso, a Corinto, a Roma, sono, guardate, molto delusi dagli spettacoli rituali e cultuali, ne giunge eco su tutto il territorio dell'ellenismo, che si tengono nel Tempio di Gerusalemme, caduto in mano a quei sovrani, ai monarchi assoluti dell'ellenismo, i quali pretendono di essere considerati delle divinità, no? A quei sovrani che governano la Palestina, come i Tolomei, i Seleucidi, gli Erodiani, che con la cultura ebrea e soprattutto con la scrittura veritica, con la scrittura biblica, hanno poco da spartire. Così, sempre nel terzo secolo avanti Cristo, molti cittadini greci, egizi, siriaci, di cultura pagana, sono molto delusi dagli spettacoli alienanti, programmati appositamente per addormentare le coscienze, dagli apparati di potere di tutte le monarchie assolute che si sono formate dopo la morte di Alessandro, e il tema dello smembramento dell'impero di Alessandro lo abbiamo studiato, no, lo scorso anno, sul territorio dell'ellenismo. Ebbene, è proprio nelle ecclesie, cioè nelle assemblee dove si incontrano ebrei e non ebrei, che si raccoglie il dissenso per questa situazione. Il disagio, il disgusto dei ceti riflessivi delle varie componenti della popolazione ellenistica. È proprio nelle ecclesie che un certo numero di cittadini ebrei, greci, egizi, siriaci, che vivono sul territorio dell'ellenismo, cercano delle risposte di tipo esistenziale, si domandano: ha un senso la condizione umana? C'è una via per dare un significato positivo alla natura umana che sembra orientata verso il male piuttosto che verso il bene? Ora, il dibattito che si sviluppa nelle ecclesie prende forma intorno a quattro domande significative ed inquietanti che tutti voi conoscete, che abbiamo già messo in evidenza nel percorso dello scorso anno e che coinvolgono, indipendentemente dalla loro appartenenza culturale, tutte le cittadine e i cittadini dell'ellenismo. Quattro domande che ora che abbiamo capito che cosa sono le ecclesie tornano in ballo, perché è quello lì il posto dove nascono queste domande. È chiaro questo? Ci è voluto un po' di tempo, ma quando si studiano si vuole con pazienza, con calma, bisogna arrivare alle cose. Quattro domande: come mai nel mondo in cui viviamo domina il male piuttosto che il bene? È possibile trovare una via di salvezza dal male? Cioè, il bene ha una sua forza propulsiva e i monarchi assoluti vengono considerati per ignoranza come se fossero delle divinità. Ma in che cosa consiste il concetto che è stato denominato regno di Dio o regno della giustizia? Non certamente è in sintonia con i monarchi assoluti del regno di Dio, neppure il regno della giustizia. Ora, le intellettuali e gli intellettuali che frequentano le ecclesie, esprimendosi in ebraico, in greco, in latino, riflettono soprattutto su queste importanti domande di carattere esistenziale, e da questa riflessione nascono significative opere che mettono in evidenza un grande esercizio di investimento di intelligenza che contribuirà in maniera determinante alla diffusione del cristianesimo, ma soprattutto contribuirà allo sviluppo della storia della letteratura e della storia del pensiero umano. Tra i cittadini dell'ellenismo, delusi, disgustati, a disagio e quindi in ricerca, ci sarà nella metà del primo secolo anche Paolo di Tarso, naturalmente, e valutato il figlio di questa situazione, no? Ed è quello che cerca di dare delle risposte insieme ad altri, ma, e le lettere di Paolo di Tarso, che costituiscono il documento base del cristianesimo, maturano all'interno del dibattito che si svolge nelle ecclesie intorno alle domande di carattere esistenziale che abbiamo formulato. Le lettere di Paolo di Tarso, quindi, per leggere dobbiamo tenere conto di questa chiave di lettura, se no non capiamo dove vuole andare a parare. Sotto ci sono queste domande esistenziali che sono importanti per noi oggi anche, come in tutte le grandi opere della storia del pensiero, sono importanti per noi oggi, non da collocare soltanto sul terreno rituale, no, no, dove sono, va bene, giustamente hanno anche quella collocazione che è una collocazione significativa, importante, ma sul terreno dell'esistenzialismo sono da collocare soprattutto. Ora, le lettere di Paolo di Tarso dal punto di vista letterario della storia del pensiero umano vengono considerate dalle studiose e dagli studiosi di filologia il frutto più maturo derivante dalla contiguità, dall'incontro tra la cultura ebraica e la cultura ellenistica. Di conseguenza ora ci rendiamo conto a che cosa alluda, a che tipo di affermazione faccia Paolo di Tarso quando nel testo del suo epistolario usa l'espressione ecclesia. Si riferisce alle assemblee di ebrei e non ebrei diffuse su tutto il territorio dell'ellenismo, nate e cresciute secondo la complessa dinamica che abbiamo studiato nel corso degli itinerari di queste ultime settimane. Quindi dobbiamo dire, sulla scia di ciò che affermano le studiose e gli studiosi di esegesi, che Paolo di Tarso farebbe molta fatica oggi a capire il concetto di chiesa così come noi lo concepiamo attualmente, cioè rispetto al concetto di ecclesia di cui ha avuto esperienza lui. Pensando alla parola chiesa, guardate lì sul punto 1 del repertorio, perché questo è un argomento interessante, no? Oggi, quale di queste o quale altra parola scegliereste per prima? Solidarietà, potere, spiritualità, collegialità, autorità, santità, alienazione, comunione, compromesso? Scrivete, basta una parola, magari sono necessarie anche 4 righe di commento perché uno sceglie una parola che può essere un'aspirazione, può essere una critica o può essere una riflessione. Le studiose e gli studiosi di esegesi affermano che se oggi Paolo di Tarso leggesse la lettera di Paolo di Tarso agli Efesini troverebbe delle difficoltà a capire come le sue idee si siano potute evolvere in una determinata direzione, no? Ma di questo argomento ne parleremo strada facendo. Cioè, il testo della lettera agli Efesini, già lo sapete, è deutero paolino, cioè non è stato scritto da Paolo ma è stato composto in seguito in funzione di una evoluzione delle cose, no? Il virtù di queste considerazioni che abbiamo fatto, noi dobbiamo assumere quindi una mentalità esegetica, cioè da lettrici e da lettori attenti. L'esegeta, letteralmente, esegeta in greco, letteralmente significa lettore, lettrice, che fa bene attenzione a ciò che legge. Questa è la traduzione letterale del termine esegeta. Una lettrice diventa attenta, un lettore diventa attento quando è in possesso dei concetti culturali, delle parole chiave che la storia del pensiero umano ci ha lasciato in eredità, e l'eredità si acquisisce anche, c'è chi dice soprattutto, attraverso percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale. E ora, prima di proseguire sul nostro sentiero, a proposito di didattica della lettura e della scrittura, continuiamo a leggere il testo del romanzo Le Braci. La madre Henrich afferma che l'amicizia tra suo figlio e Conrad è un matrimonio ben riuscito, no? Ma Mimì non è convinta, perché non è convinta questa figura, questo personaggio, ricordatemi la figura di Mimì che viene tratteggiata da Sandor Mare proprio con lo stile con cui vengono tratteggiate le donne all'interno della letteratura veritica, le donne della Bibbia. Leggiamo e riflettiamo sulle considerazioni di casate di carattere esistenziale che sono in sintonia, no, con ciò che abbiamo detto. I ragazzi arrivarono insieme tutte le estati e più tardi trascorsero al castello anche le feste di Natale. Condividevano ogni cosa, dagli abiti alla biancheria intima. Al castello occupavano una stanza tutta per loro, leggevano contemporaneamente gli stessi libri, scoprirono insieme Vienna e le foreste, i libri e la caccia, l'equitazione, le virtù militari, i rapporti sociali e l'amore. Mimì aveva paura, forse era anche un po' gelosa. Quell'amicizia durava ormai da 4 anni, i ragazzi cominciavano a isolarsi dal mondo e coltivavano dei segreti. Il loro rapporto diventava sempre più profondo, sempre più affannoso. Il figlio dell'ufficiale della guardia era fiero di Conrad e si gloriava della sua amicizia. Gli sarebbe piaciuto presentarlo a tutti come si fa con un'opera d'arte, con un capolavoro, e allo stesso tempo avrebbe voluto tenerlo lontano da tutti per timore che qualcuno potesse sottrargli la persona che amava. «Così è troppo», disse Mimì alla contessa. «Un bel giorno Conrad lo lascerà e questo lo farà soffrire molto». «È una lezione che dobbiamo imparare tutti», disse la madre, seduta davanti allo specchio con lo sguardo fisso sulla sua bellezza che fioriva. «Un bel giorno siamo destinati a perdere la persona che amiamo, e se qualcuno non sopporta il colpo, peggio per lui, non è una persona di carattere». Nel collegio smisero presto di prendersi gioco di quell'amicizia. Si abituarono ad essa, come se fosse un fenomeno naturale. Ormai li nominavano solo insieme, come si fa con le coppie sposate, ma non li prendevano in giro. Nel loro rapporto, pieno di tenerezza, serietà e dedizione, vi era qualcosa di fatale, di così luminoso da scoraggiare qualsiasi sarcasmo. Le relazioni di questo genere suscitano un senso di invidia in tutte le comunità umane. Non c'è nulla che le persone desiderino con tanto ardore come un'amicizia disinteressata, ma è un desiderio senza speranza. Al collegio i ragazzi si rifugiavano nell'orgoglio delle loro origini e negli studi, in dissolutezze precoci, in prodezze fisiche e in amori prematuri, conclusionati e tristi. In questa confusione umana, l'amicizia di Henrich e Conrad irradiava una luce mansueta, simile a quella di certe cerimonie votive medievali. Non c'era nulla di più raro tra i giovani di un sentimento disinteressato che non chieda soccorso né esiga sacrifici in cambio. La gioventù si aspetta sempre un sacrificio da coloro nei quali ha riposto le proprie speranze. I due ragazzi si rendevano conto di trovarsi in una condizione ineffabile, meravigliosa, una sorta di stato di grazia. Non c'è nulla di più delicato di una relazione come questa. Tutto ciò che la vita darà più tardi, sentimenti teneri o desideri brutali, passioni impetuose, vincoli fatali, sarà più rozzo e più disumano. Conrad era serio e pudico e fin dall'età di 10 anni si avvertiva in lui l'uomo che sarebbe diventato. Quando i ragazzi, entrati nell'adolescenza, cominciarono a prendere gusto alle sconcette, a frugare con squallida spavalderia dei segreti che circondano la vita degli adulti, Conrad fece giurare a Henrich che avrebbero condotto una vita casta. Si attennero a lungo a quel giuramento. Non fu una cosa facile. Ogni 2 settimane andavano a confessarsi dopo aver preparato insieme l'elenco dei loro peccati. I desideri si facevano sentire nel sangue e nei nervi, i ragazzi erano pallidi e soffrivano di vertigini ad ogni cambiamento di stagione. Ma si mantennero casti, come se il magico manto dell'amicizia teso sulle loro giovani vite e ripagasse di tutto ciò che gli altri, i curiosi, gli irrequieti, cercavano con tanta frenesia, che li spingeva verso le regioni più oscure e i bassifondi dell'esistenza. vivevano secondo un ordine rigoroso dettato da secoli di esercizio e di esperienza. Tutte le mattine a torso nudo, con i bendaggi protettivi e la maschera, tiravano di scherma per un'ora nella sala di ginnastica del collegio. Si dedicavano inoltre all'equitazione. Enrique era un buon cavallerizzo, mentre Conrad a cavallo lottava disperatamente per mantenere l'equilibrio e rimanere in sella. Il suo corpo non conservava più la memoria della predisposizione ereditaria. Enrique imparava in fretta, Conrad con fatica, però tratteneva avidamente le nozioni acquisite, con l'attaccamento spasmodico di chi sa di non possedere altre ricchezze al mondo. Eric si muoveva con scioltezza anche in società, distrattamente e con padronanza assoluta, come se il mondo non potesse più riservargli sorprese. Conrad era rigido e impettito, si limitava a rispettare strettamente le regole. Un'estate, quando avevano già il grado di ufficiali, si recarono in Galizia dai genitori di Conrad. Il barone, un uomo anziano e caldo, pieno di deferenza, logorato da 40 anni di servizio in Galizia e dalle ambizioni sociali insoddisfatte della moglie, una nobildonna polacca, si fece in quattro con aria servizievole e imbarazzata per offrire qualche svago ai due signorini. Nella città, con le sue vecchie torri, il pozzo rispetto alla piazza centrale quadrata e le camere buie dai soffitti a volta, regnava un'atmosfera soffocante. Gli abitanti, ucraini, tedeschi, ebrei, russi, vivevano immersi in una sorta di mormorio diffuso, attutito e tenuto a bada dalle autorità. Era come se nella città, nelle abitazioni buie senza aria, qualcosa stesse fermentando di continuo. Una rivoluzione, o più semplicemente qualche meschina e rumorosa forma di malcontento. Le case, le piazze, la vita, tutto in città emanava un senso di attesa ed eccitazione surriscaldata, come un caravanserraglio. Solo la cattedrale spiccava serena con il suo robusto campanile e le sue arcate spaziose su quel brulichio chiassoso, stridulo e cantilenante, quasi fosse il simbolo di una legge definitiva e immutabile promulgata un tempo nella città. I ragazzi erano alloggiati in albergo perché l'abitazione del barone era composta di tre stanzette anguste. La prima sera, dopo una cena abbondante con carni grasse, speziate e pesanti vini aromatici, il vecchio funzionario, padre di Conrad, e la donna polacca fiorita e malinconica, sua madre, impiattricciata di belletto viola e carminio come un pappagallo, avevano fatto servire quel pasto suntuoso con una trepidazione commovente, come se la felicità di quell'unico figlio che tornava a casa di rado dipendesse dalla qualità del cibo. I giovani ufficiali, prima di coricarsi, rimasero seduti a lungo nella penombra di un cantuccio decorato con palme polverose della locanda galiziana. Bevevano vino ungherese e fumavano in silenzio. «Adesso li hai visti?» disse Conrad. «Sì», disse mortificato il figlio dell'ufficiale della guardia. «Allora sai tutto», disse l'altro a voce bassa, con gentilezza. «Puoi immaginare che cosa si faccia qui per amor mio da 22 anni?» «Lo so», disse Enrico. E si sentì un groppo alla gola. «Ogni paio di guanti che devo comprare, se usciamo tutti insieme per andare al teatro di corte, proviene da qui. Se ho bisogno di nuovi finimenti per il cavallo, qui non mangiano carne per 3 mesi. Se devo dare una mancia durante un riferimento, mio padre non fuma il sigaro per una settimana. Questa storia va avanti così da 22 anni. E ho sempre avuto tutto il necessario. Da qualche parte in Polonia, vicino alla frontiera russa, c'è una grande tenuta, non l'ho mai vista, era di proprietà di mia madre. È di là che mi è venuto tutto, l'uniforme, la rete del collegio, i biglietti per gli spettacoli teatrali, il mazzo di fiori inviato a tua madre quella volta che venne di passaggio a Vienna, le tasse per gli esami, persino le spese del duello quando sono stato costretto a battermi con quel bavarese. Tutto da 22 anni. Prima hanno venduto i mobili, il giardino, la terra, la casa. Poi hanno sacrificato la loro salute, le loro comodità, la pace della loro vecchiaia, le ambizioni sociali di mia madre, la possibilità di avere una camera in più di questa, in questa città pidocchiosa, di arredarla con mobili decenti e di invitare qualche ospite di tanto in tanto. Ti rendi conto? Perdonami, disse Eric, pallido e agitato. Non ce l'ho con te, disse l'amico con molta serietà. Volevo solo che ti rendessi conto con i tuoi occhi di come stanno le cose. Quando quel bavarese mi è saltato addosso con la spada sguainata, tirando fendenti come uno stesso pieno di buon umore, come se rischiare di rimanere storpi per soddisfare la propria vanità fosse un bello scherzo. Mi è venuta in mente la faccia di mia madre che va al mercato tutte le mattine per evitare che la cuoca la imbrogli intascando 2 centesimi, perché alla fine dell'anno i 2 centesimi saranno diventati 5 fiorini che potrà infilare in una busta per inviarli a me. In quel momento avrei potuto veramente ucciderlo, quel bavarese che voleva infierire su me per pura vanagloria, senza rendersi conto che ogni graffio inferto a me era un peccato mortale contro quelle 2 persone che quassù in Galizia avevano sacrificato in silenzio la loro vita per me. Ogni volta che a casa vostra offro una mancia a un valletto, spendo qualcosa della loro vita. È molto difficile vivere in questo modo, conclude Arosendo. Perché? Domandò l'altro sottovoce. Non credi che loro siano contenti così? Loro magari sì. Il giovane rimase in silenzio. Fino ad allora non aveva mai toccato questo argomento. Ora si decise a farlo, interrompendosi di tanto in tanto senza guardare negli occhi l'amico. Ma per me è molto difficile vivere in questo modo. È come se non appartenessi a me stesso. Se sono ammalato, mi spavento come se stessi dilapidando un patrimonio altrui, qualcosa che mi appartiene solo in parte, la mia salute. Sono un soldato, sono stato allevato per saper uccidere, per farmi uccidere. Ho prestato giuramento in questo senso, ma se io venissi ucciso, perché loro avrebbero sopportato tanti disagi? Capisci adesso? Da 22 anni vivono in questa città dove aleggia un tanfo soffocante come quello di un sudicio covo dove abbiano bivaccato le carovane di passaggio. Quell'odore di cibo, di profumi scadenti, di letti sfatti. Vivono qui senza mai un lamento. Da 22 anni mio padre non è più stato a Vienna, dove è nato e cresciuto. Da 22 anni mai un viaggio, mai un capo di abbigliamento superfluo, mai un'escursione estiva, perché bisognava fare di me un capolavoro, realizzando così ciò che loro stessi per debolezza non hanno mai raggiunto nella loro vita. Ogni tanto, quando sto per fare qualcosa, la mia mano si ferma a mezz'aria. Il senso di responsabilità mi paralizza. Mi è già capitato di augurarmi che morissero, conclude il mio figlio. Sì, assentì gravemente Eric. Rimasero nella città 4 giorni. Quando partirono, ebbero per la prima volta nella vita l'impressione che fra loro fosse accaduto qualcosa, come se uno dei due avesse contratto un debito con l'altro. Era qualcosa che non si poteva esprimere a parole. La lunga e complessa riflessione che abbiamo fatto nel corso del tragitto che ci ha portato dinanzi al paesaggio intellettuale che contiene la parola chiave eclesia ci permette anche di capire l'importanza che ha avuto alla fine degli anni 30 del primo secolo l'arrivo in queste assemblee diffuse su tutto il territorio dell'ellenismo della buona notizia, in greco euangelia, della risurrezione di Gesù di Nazareth. Questa buona notizia si diffonde attraverso il canale dell'emigrazione, attraverso la rete della diaspora ebraica, e nella rete della diaspora ebraica, come sappiamo, c'è anche Saul Tarsensis, che poi assumerà il nome di Paolo di Tarso. Guardate sul punto 2 del repertorio. La buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth, si diffonde, si sviluppa come tema culturale proprio nell'ambito delle ecclesie. E lo sviluppo di questo tema avviene assai rapidamente proprio nel corso del serrato dibattito intorno alle domande di carattere esistenziale che abbiamo formulato prima. Come mai nel mondo domina il male? È possibile trovare una via di salvezza dal male? Il bene ha una sua forza propulsiva? In che cosa consiste il concetto che è stato denominato regno di Dio o regno della giustizia? Voi capite che queste domande calzano perfettamente con l'arrivo della notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. Ed è su questa strada che camminano, che cammina la storia della salvezza. E il contenuto della buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth si propone come valido argomento per dare delle risposte, no, a queste domande. E nelle ecclesie, prima di tutto nella ecclesia di Antiochia, si formano i primi gruppi che verranno identificati come cristiani. Così si legge nel testo degli Atti degli Apostoli, l'anno scorso lo abbiamo studiato, e tra queste persone c'è anche Paolo di Tarso. Questi primi gruppi di cristiani coltivano pensieri eterogenei, perché diffondono la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth attraverso canali che ideologicamente si diversificano, proprio anche in virtù della stratificazione diversa che c'è nelle ecclesie. E quali sono i canali più importanti attraverso i quali arriva nelle ecclesie la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth? La buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth arriva sul territorio dell'ellenismo, nell'ambito delle ecclesie, attraverso il canale ebionita. E noi abbiamo già studiato il significato di questa parola e il ruolo di un personaggio citato spesso da Paolo, che si chiama Apollo. Ricordate, abbiamo studiato questo argomento. Il canale ebionita, guardate, gli ebionim, lo sapete, ma lo ripetiamo, questo termine lo si trova nella letteratura dei profeti. Gli ebionim sono i poveri, sono i diseredati. Quindi il canale ebionita divulga la notizia di un Gesù visto nella sua dimensione umana. Gesù è un uomo che predica, come i profeti, una rivoluzione sociale e che risorge con il corpo per migliorare materialmente la qualità della vita su questa terra. Questa è la visione della corrente ebionita. La buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth poi arriva sul territorio dell'ellenismo, nell'ambito delle ecclesie, attraverso il cosiddetto canale gnostico. Gnosi in greco significa conoscenza, e guardate, strada facendo su questa parola avremo molte cose da dire. Il canale gnostico divulga la notizia di un Gesù visto con una figura angelica, diciamo così. Gesù è un personaggio di natura divina, secondo gli gnostici, è l'incarnazione della parola e del pensiero di Dio, del Logos, e risorge come puro spirito. E la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth poi arriva sul territorio dell'ellenismo, nell'ambito delle ecclesie, attraverso il cosiddetto canale familista, cioè attraverso la voce amplificata da persone migrate sul territorio dell'ellenismo che arrivano dalla Palestina, attraverso la voce del fratello di Gesù, Giacomo, che vive a Gerusalemme, cioè attraverso l'autorevole voce di Giacomo, il fratello del Signore, come scrive Paolo nella lettera ai Galati, nel suo epistolario. E attraverso l'autorevole voce di Giacomo, il fratello del Signore, arriva la notizia di un Gesù che viene rappresentato come un rabbi ebraico che deve riscattare il suo popolo, cioè una persona adottata da Dio e fatta risorgere da Dio stesso, secondo le scritture, per ristabilire il regno di Israele. Vedete, questi sono i canali, vedete, assai diversificati tra loro, più importanti. Poi c'è anche un sovrapposizione di un canale con l'altro, no? Per cui si moltiplicano. Questi sono i canali più importanti, quello ebionita, quello gnostico e quello familista, attraverso i quali si diffonde e si sviluppa nelle ecclesie la buona notizia della risurrezione di Gesù. E sono quelli di cui noi abbiamo notizia dall'epistolario di Paolo e poi dalla letteratura dei Vangeli. Ora però queste notizie, queste diverse icone di Gesù, vedete, sono soggette ad una ulteriore contaminazione, e a questo proposito il ruolo di Paolo di Tarso risulta fondamentale nel processo di elaborazione. Le diverse icone di Gesù vengono via via ridisegnate alla luce delle idee che nei fecondi laboratori culturali delle ecclesie vengono dibattute. No, è lì che nasce, no? Che nascono le varie icone, ecco, di Gesù. E questo è molto interessante, è molto importante da capire, da conoscere, anche perché, come mai, ci sono quattro Vangeli canonici che sono, sì, tre sono sinottici, ma ci sono delle differenze notevoli tra loro. Poi ce n'è un quarto che ha chiaramente un'immagine gnostica. Quando si mette su il canone non si vuole tralasciare nulla, tutte le icone più importanti di Gesù di Nazareth vengono messe in gioco, per forza. Dopo tutta questa elaborazione culturale, questo grande lavoro nei laboratori culturali, e bisogna escludere, no, bisogna includere, no? Quindi chi ha costruito il canone ha avuto una grande lungimiranza, cioè ha mantenuto intatta tutte le varie icone, cercando poi di costruire delle figure, dei punti di unità, ma nella diversità, no? Questa iniziale, guardate, solo se si tiene conto di questa eterogeneità e conflittualità culturale si capiscono le forme e i contenuti delle lettere di Paolo di Tarso e della letteratura dei Vangeli in generale. Ora, questa iniziale eterogeneità e conflittualità culturale è stata ed è sempre presente nel vasto territorio del cristianesimo. Guardate, facciamo un esempio: continueranno a esserci queste anime diverse sempre nella storia del cristianesimo, tuttora ci sono. E facciamo un esempio che ci possa permettere di eseguire un esercizio di lettura, non di lettura di un testo scritto, ma di lettura di immagini. E se si entra non attraverso la televisione, ma entrando nella prima sala della Galleria degli Uffizi, anche lì ci sono delle immagini. No, lo si può fare anche utilizzando un catalogo che troviamo in biblioteca o sulla rete. Bene, se entriamo nella prima sala della Galleria degli Uffizi, noi possiamo ammirare tre grandi tavole che rappresentano la Madonna in trono, no? Una di Cimabue, della più antica. Ora, poi una poi è stata dipinta da Duccio di Boninsegna, una da Giotto, una di Cimabue, una di Giotto e una da Duccio di Boninsegna, e si chiamano Maestà, cioè Maria di Nazareth con il bambino in braccio, mettere in evidenza questo. Sono state fatte per stare su degli altari di chiese, per dare un senso, no, forte, ecco, di questa immagine. Guardate, se prendiamo in considerazione le maestà di Duccio e quella di Giotto, indipendentemente dalle considerazioni di carattere artistico che si possono fare su questi due pregevoli oggetti, possiamo facilmente notare come l'immagine della maestà di Duccio, che andate a vedere, che è leggera, aleatoria, dove i corpi si perdono sotto l'abito prezioso, cioè rimandi ad un'icona di carattere prevalentemente spirituale, cioè potremmo dire di impronta gnostica. Cioè, mentre l'immagine della maestà di Giotto, no, che è corporea, carnale, no, di plastica compattezza, dicono i critici della storia dell'arte, rimanda ad un'icona di carattere materiale, potremmo dire di impronta ebionita e pauperista. No? E, vedete, si vogliono, ecco, delle immagini. Ora, queste due opere, la maestà di Duccio e la maestà di Giotto, sono alla Galleria degli Uffizi nella stessa sala, così come tra il 1290 e il 1310 erano collocate in due chiese fiorentine, cioè siamo in pieno Medioevo e la discussione non indolore su quale sia il carattere da dare alla buona notizia della risurrezione di Gesù è più che mai in corso, no? E a suo tempo ne studieremo i connotati quando entreremo nel territorio, nel grande territorio dell'età di mezzo. Ma fate questo esercizio di osservazione, no? E di lettura. Paolo di Tarso non solo partecipa con grande coinvolgimento, e questo fatto lo si capisce bene leggendo il suo epistolario, al dibattito in corso nelle ecclesie, di tutte le più importanti città dell'ellenismo che lui frequenta, ma è la persona che sente la necessità culturale e il bisogno intellettuale di raccogliere le sue posizioni per iscritto e di farle circolare, anche perché lo strumento della scrittura è il più idoneo a creare forme di mediazione dalle quali possono scaturire contenuti nuovi. Senza mediazione, cioè senza il supporto dello strumento della scrittura, i contenuti di un dibattito rischiano di diventare asfittici e improduttivi piuttosto che luoghi di riflessione intellettuale. Paolo di Tarso sente la necessità culturale e il bisogno intellettuale di raccogliere le sue posizioni per iscritto, e da questa esercitazione, e questo tema lo abbiamo già studiato nel percorso dello scorso anno e continueremo a studiarlo strada facendo, nasce un glossario, un catalogo di parole chiave che contribuisce a spaccare la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Cioè, si crea una dimensione temporale nella quale sta vivendo il mondo intero oggi, prima di Cristo e dopo Cristo. Ora, lo scrivano Paolo di Tarso ha un importante ruolo culturale perché è il principale filologo ellenista che prepara, con la sua scrittura esemplare, di carattere laico, popolare, diretto, aperto, esplicito, spontaneo, usa il greco della koinè, il greco popolare, per dire cose colte. Ebbene, prepara il dizionario di base con cui divulgare la buona notizia. E così facendo Paolo di Tarso mette a punto il vocabolario ellenistico dell'Evangelo, cioè quei punti che poi sono comuni dentro in testi che poi sono profondamente diversi. Ora, l'inventario delle parole, la lista delle espressioni, il catalogo delle idee cardine che Paolo di Tarso conia, diventano gli strumenti utili per la formazione nei decenni a venire della letteratura dei Vangeli, tanto canonica quanto apocrifa. Una letteratura che dal primo secolo, dopo Cristo naturalmente, si inserisce come una travolgente novità intellettuale sul territorio dell'ellenismo, modificando il modo di pensare e il modo di scrivere delle intellettuali e degli intellettuali. Ora, attraverso il significativo e variegato movimento culturale ellenistico che porta alla redazione della letteratura dei Vangeli, a cominciare dalle lettere di Paolo di Tarso, che ne costituiscono il primo segmento fondamentale, si sviluppa la dottrina, la liturgia e il pensiero filosofico del cristianesimo. E poi, come già sappiamo, si svilupperà nel campo della cultura greca una reazione anche all'invadenza del cristianesimo, è una reazione di tipo orfico-dionisiaco, no? E a suo tempo riaffronteremo questo argomento. È andata di gran moda in Pazia per alcuni giorni, qualche tempo fa. Ora, la chiave di volta per la diffusione. Non sono stati indolori questi scontri. La chiave di volta per la diffusione del cristianesimo è la sapienza poetica ellenistica, e Paolo di Tarso utilizza questa sapienza già dai suoi primi scritti per coniare un significativo catalogo di termini comuni: kyrios, parousia, anastasis, elpis, pistis, agape, eucaristia. Dovreste saperli tradurre, cioè termini, se no andate a ripassare, come termini mutuati dal glossario dell'ellenismo e trasformati in eloquenti parole chiave a servizio di un nuovo modo di scrivere, cioè un modo capace nel giro di qualche secolo di condizionare la storia della letteratura dell'Occidente. Paolo, queste cose non le sa, ma attraverso la sua formazione culturale, ha capito una cosa importante e strada facendo, da quando siamo in viaggio, cioè da più di 4 mesi, una cosa essenziale l'abbiamo certamente capita anche noi. È la scrittura che fa esistere le cose, perché quando un'idea la mettiamo per iscritto, siamo più vicini all'essenza dell'esistere. E nessuno oggi si ricorderebbe di Paolo di Tarso se non ci fossero le sue lettere. E dobbiamo di conseguenza, nessuno si ricorda più di Apollo, che è stato un grande propagandatore della notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth, perché probabilmente non ha scritto nulla. Cioè, ce lo ricordiamo perché qualcuno ha scritto su di lui, Paolo e gli altri degli apostoli. Lui aveva più una, Apollo ha una visione più epionita, cioè predicatoria come quella dei profeti, quindi no. Paolo capisce che senza la funzione dello scrivano non c'è salvezza, perché è perché durante l'esilio, se gli scrivani non avessero scritto, no? La storia della salvezza, ecco che non ci sarebbe salvezza. Ecco, quindi lo scrivano ha un ruolo di ispirazione che arriva dall'alto. Quindi dobbiamo di conseguenza fare tesoro di questa affermazione e dovremo seguire il consiglio della scuola, che ci invita a scrivere 10 minuti al giorno, 4 righe, 10 minuti, dico come alfabetizzatore proprio 10 minuti, perché non è semplicemente un modo di dire riduttivo, è un modo di dire efficace. 4 righe al giorno alla fine dell'anno sono un romanzo, sono un quaderno pieno di osservazioni, di ricordi, di riflessioni. E ora, in relazione a questo concetto che abbiamo espresso e in funzione della didattica della lettura della scrittura, cogliamo l'occasione per fare una digressione incontrando un autore e un testo di cui in passato abbiamo già proposto la lettura. Lo scrittore che incontriamo adesso sul sentiero che stiamo percorrendo si chiama Michel Tournier ed è nato a Parigi nel 1924. Questo scrittore è stato apprezzato e tradotto in italiano da Italo Calvino e tra i testi che Tournier ha scritto e di cui poi, se vorrete, potrete andare a caccia, è una caccia sempre aperta quella ai libri, una caccia incruenta, quindi c'è anche una riscrittura. Tournier nel 1968, questa è la sua scelta sessantottina, ha riscritto, nel senso vero della parola, il 68 come fenomeno culturale, non come ci viene descritto così in modo folcloristico, posso dirlo per aver vissuto dall'interno questa cosa, il folklore è stato poi molto marginale, è rimasto nelle immagini e viene ha reinterpretato un testo, un classico, Robinson Crusoe, il famoso romanzo del naufrago sull'isola deserta scritto da Daniel Defoe nel 1719. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il romanzo di Daniel Defoe intitolato Robinson Crusoe ha una grande fama, immagino che lo abbiate letto, forse che magari visto al cinema o giocato a fare Robinson, insomma è la mia esperienza. C'era anche la possibilità di raggiungere delle isole, io ho avuto questa fortuna, facilmente, dove, dove ho passato l'infanzia. Il romanzo di Defoe è stato pubblicato nel 1719 ed ha anche influenzato la storia della letteratura successiva, poi la storia del teatro, del cinema. Non lo so se la... Guardate, più i libri sono famosi e più si pensa di averli già letti, no? Questa è un po' attenzione, perché è la sindrome delle sceneggiature questa, a causa delle numerosissime rappresentazioni che allontanano dalla lettura di un testo, e questo non è un bene. E questo è un classico, Robinson Crusoe, che va periodicamente riletto. Attenzione, la sindrome delle sceneggiature è qualcosa che riguarda anche l'indagine che si fa sulla lettura nel nostro e negli altri paesi. Ecco, il problema che hanno i ricercatori quando fanno un'immagine sulla lettura è quello di calcolare il tasso della sindrome della sceneggiatura, cioè di quelli che dicono di aver letto un libro perché credono di averlo letto, perché l'hanno visto al cinema e allora dicono sì. Ecco. E questo altera di solito quelli che sono poi i numeri veri, ecco, sulla lettura, che sono bassissimi e continuano ad esserlo, e quindi teniamo conto di questo. Beh, fate un esercizio intanto. Prendete Robinson Crusoe in biblioteca, è probabile, anzi, che sia nella vostra biblioteca domestica, perché è un libro che è in tutte le biblioteche domestiche, magari c'è, e leggete il capitolo, sono tre pagine, intitolato Meditazioni. Andate a cercare nell'indice, leggete questo capitolo, cominciate di lì. Cioè, in questo capitoletto trovate un significativo prospetto sul tema della condizione umana, che si presenta come un continuo impatto di mali e di beni. Questa lettura ricorda l'epistolario di Paolo di Tarso, che Daniel Defoe conosce molto bene per la sua formazione. E magari provate a comporre un prospetto per mettere a confronto i mali e i beni della vostra vita attuale, no? Questo è un esercizio che è importante da fare. Leggiamo l'incipit del capitolo intitolato Meditazioni, proprio dal romanzo di Daniel Defoe, quindi dal Robinson Crusoe originale del 1719. Avevo una ben triste prospettiva davanti a me, relegato su quell'isola deserta, non per mia volontà, ma in seguito a una violenta tempesta, lontano dalla rotta di qualsiasi nave e a centinaia di leghe dai passaggi frequentati da leghi mercantili. Avevo ragione di credere che il cielo avesse decretato di farmi finire i miei giorni in desolata solitudine. Pensando a questo, piangevo a calde lacrime e mi chiedevo perché la provvidenza riducesse a tali estremi le sue creature. Ma subito dopo, un'improvvisa considerazione mi faceva riacquistare il dominio su me stesso. Un giorno, mentre passeggiavo col mio fucile in riva al mare, meditando sulle mie tristi condizioni di vita, mi parve udir la voce della mia ragione che mi rimproverava. Tu sei in una ben triste condizione, è vero, ma pensa un po', dove sono i tuoi compagni? Non eravate in 11 su quella barca? Dove sono gli altri 10? Perché non furono salvati loro e tu perduto? Perché fosti proprio tu il preferito? È meglio essere qui, ospite di quest'isola inospitale, o là dove sono gli altri? E guardai il mare. Le avversità vanno considerate dal punto di vista dei vantaggi che possono seguirne e dalle peggiori condizioni che possono derivarne. Continua ad esserci il tema dell'ospite, vedete anche in questo caso. Continuate voi la lettura di questo capitoletto, sono tre paginette del Robinson Crusoe, intitolato Meditazioni, vi aiuterà a svolgere il compito, cioè a comporre un prospetto per mettere a confronto i mali e i beni della vostra vita attuale. In ciascuno di noi, lo fa anche Paolo di Tarso nelle sue lettere, questo l'abbiamo già detto, in ciascuno di noi, ci insegna Michel Tournier, c'è un po' di Robinson, ma c'è forse e in qualità maggiore anche un po' di venerdì. E noi per venerdì non si intende il giorno della settimana, ma quel personaggio che ne ha preso il nome. Il libro più famoso di Michel Tournier si intitola appunto Venerdì o il limbo del Pacifico. Cioè, in questo testo la figura del naufrago Robinson diventa un pretesto per fare una grande riflessione sul ricco sistema di simboli e di miti che quest'uomo del 1759, che è poi l'uomo contemporaneo, ha nella mente. E Tournier, il suo Robinson, lo colloca circa 100 anni dopo rispetto a quello di Defoe. Ospite, e noi non siamo indifferenti nei confronti della parola ospite, no? Dell'isola deserta, in solitudine, il naufrago è costretto a decifrare questi simboli e questi miti, e i risultati dei suoi ragionamenti e delle sue riflessioni lo portano ad agire. Ad agire come? Per sapere questo bisogna leggere il romanzo. Questo testo, nel bene e nel male, ci riserva delle sorprese, perché lo scrittore rovescia il mito di Robinson e la storia diventa un'appassionante avventura in cui troviamo la suspense, il segno dell'ignoto, il senso del mistero, il fascino dell'esotismo e la nostalgia per una terra incontaminata. Ma che cosa c'entra tutto questo con il nostro percorso? Leggiamo due pagine tratte da questo romanzo e tutto forse sarà più chiaro sulla vocazione di Paolo di Tarso. Da Venerdì o il limbo del Pacifico. Robinson dedicò le settimane successive all'esplorazione metodica dell'isola e a recensirne le risorse. Noverò i vegetali commestibili, gli animali che potevano essergli di qualche aiuto, le sorgenti, i ripari naturali. Per fortuna il relitto della Virginia non era stato ancora completamente distrutto dalle intemperie violente dei mesi trascorsi, sebbene già fossero scomparse intere parti dello scafo del ponte. Il corpo del capitano e quello del marinaio erano stati portati via anch'essi. E Robinson se ne rallegrava, non senza provare nello stesso tempo vivi rimorsi di coscienza. Aveva promesso una sepoltura, si sarebbe limitato a innalzare un cenotafio. Stabilì il suo deposito generale nella grotta che si apriva nel massiccio roccioso del centro dell'isola, vi trasportò quanto riuscì a strappare dal relitto senza gettare nulla di ciò che riusciva a portarne via, poiché anche gli oggetti meno utilizzabili serbavano ai suoi occhi un valore di reliquie del consorzio umano da cui era esiliato. Dopo aver depositato le 40 tonnellate di polvere nera nella parte più profonda della grotta, vi depose 3 cappe di indumenti, 5 sacchi di cereali, 2 ceste di stoviglie e di argenteria, molti panieri di oggetti vari, candelabri, speroni, gioielli, lenti, cannocchiali, temperini, carte marittime, specchi, dadi da gioco, bastoni, eccetera, diversi recipienti per liquidi, un cofano di attrezzi, cavi, pulezze, fanali, caviglie per rimpiombare, lenze, galleggianti, eccetera, e infine un cofanetto di monete d'oro, d'argento e di rame. L'acqua di mare, la pioggia avevano talmente rovinato i libri che trovò sparsi nelle gabine da cancellarne completamente il testo. ma pensò che facendo asciugare al sole quelle pagine bianche avrebbe potuto utilizzarle per tenere un diario, a condizione di poter trovare un liquido capace di far le veci dell'inchiostro. Glielo fornì inaspettatamente un pesce di cui allora pullulavano le acque nei pressi della scogliera di Levante. Il diodonte, temuto per la mascella potente dentellata e per gli aculei urticanti di cui è irto il suo corpo, ha in caso di pericolo la curiosa facoltà di riempirsi a volontà d'aria e di acqua fino a diventare gonfio come una palla, poiché l'aria assorbita gli si accumula nel ventre, può nuotare sul dorso senza sembrare affatto impacciato da tale posizione insolita. Smuovendo con un bastone uno di questi pesci capitato sulla spiaggia, Robinson aveva notato che quando entrava in contatto col suo ventre flaccido o teso, quando entrava, assumeva un colore rosso carminio straordinariamente tenace. Avendo pescato una grande quantità di questi pesci di cui apprezzava la carne, delicata e salda come quella del pollo, spremette in un panno la materia fibrosa secreta dai pori del loro ventre e raccolse così una tintura dall'odore fetido ma di un mirabile colore rosso. Si affrettò allora a tagliare in modo conveniente una penna di avvoltoio e, tracciando le prime parole su di un foglio di carta, fu sul punto di piangere di gioia. Gli sembrava all'improvviso di essersi quasi strappato dall'abisso di bestialità in cui era sprofondato e di rientrare nel mondo dello spirito compiendo questo atto sacro, scrivere. Da allora aperse quasi ogni giorno un suo libro diventato quaderno per affidargli non già gli avvenimenti piccoli o grandi della vita materiale, di questo non si curava, ma le sue meditazioni, l'evoluzione della propria vita interiore o anche i ricordi che tornavano a lui dal passato e le riflessioni ispirate da quelli. Cominciò per lui un'era nuova, o più precisamente quella che aveva inizio era la sua vera vita nell'isola dopo gli sbarrimenti di cui provava vergogna e che si sforzava di dimenticare. Appunto per questo, decidendosi finalmente a inaugurare un calendario, poco gli importava di calcolare quanto tempo fosse ormai trascorso dal naufragio della Virginia. La sciagura era venuta il 30 settembre del 1759 verso le 2 di notte. Tra quella data e il primo giorno segnato con una tacca sul tronco di un pino secco si inseriva uno spazio di tempo indeterminato, indefinibile, pieno di tenebre e di singhiozzi, tale che Robinson si trovava tagliato fuori dal calendario degli uomini come ne era separato dalle acque e ridotto a vivere su un'isola di tempo come su un'isola dello spazio. Dedicò parecchi giorni a stendere una carta dell'isola che in seguito completò ed arricchì via via che l'andava esplorando. Si risolse infine a ribattezzare quella terra a cui il primo giorno aveva affibbiato un nome pesante come l'obbrobrio, l'isola della desolazione. Essendo rimasto colpito nel leggere la Bibbia dal mirabile paradosso per cui la religione fa della disperazione il peccato che non merita misericordia e della speranza una delle tre virtù teologali, Elpis, scrive Paolo, la speranza, decise che ormai l'isola si sarebbe chiamata Speranza, nome melodioso e pieno di sole, che evocava inoltre il ricordo assai profano di una giovane italiana da lui conosciuta un tempo quando era studente all'Università di York.
Forse avete conosciuto voi, però, no?
La sua religiosità semplice e profonda non si sentiva a disagio per quegli accostamenti che uno spirito più superficiale avrebbe giudicato blasfemo. Gli sembrava del resto che, guardando in un certo modo la carta dell'isola da lui approssimativamente disegnata, essa potesse raffigurare il profilo di un corpo femminile privo di testa, una donna, sì, seduta con le gambe piegate sotto di sé, in un atteggiamento dove era difficile discernere quanto che fosse di sottomissione, di paura o di semplice abbandono. Dopo averlo fiorato, questa idea lo lasciò. Sarebbe ritornata. Leggete questo significativo romanzo, sicuramente in queste due pagine che abbiamo letto ci ha colpito questo frammento che rileggiamo, gli sembrava all'improvviso di essersi quasi strappato dall'abisso di bestialità in cui era sprofondato e di rientrare nel mondo dello spirito compiendo questo atto sacro. Scrivere. Da allora aperte quasi ogni giorno il suo libro diventato quaderno, per affidargli non già gli avvenimenti piccoli o grandi della vita materiale, di questo non si curava, ma le sue meditazioni, l'evoluzione della propria vita interiore o anche i ricordi che tornavano a lui dal passato e le riflessioni ispirate da quelli. Cominciò per lui un'era nuova, o più precisamente quella che aveva inizio era la sua vera vita nell'isola, dopo gli sbarrimenti di cui provava vergogna e che si sforzava di dimenticare. Paolo di Tarso si identifica senz'altro con queste parole, me l'ha detto subito. La prossima settimana riprenderemo il passo sul nostro sentiero specifico. Cioè, abbiamo detto che Paolo di Tarso non solo partecipa con grande coinvolgimento al dibattito del suo tempo sul tema della condizione umana, un tema sempre all'ordine del giorno, sul quale oggi si dovrebbe dibattere, ma è una persona che sente la necessità culturale e il bisogno intellettuale di raccogliere le sue posizioni per iscritto e di farle circolare. Paolo ha capito che la scrittura fa esistere le cose e ha capito che quando scriviamo usciamo dall'abisso della bestialità. E quindi prendete la sana abitudine a scrivere 4 righe al giorno. La scuola propone sempre degli incentivi. Quindi vincete questa sindrome del dire lo faccio domani, no? Non funziona, bisogna dire lo faccio oggi. Su quest'isola deserta nel quale viviamo. Il viaggio continua, la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte. Questa lezione era più corta delle altre perché